Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 18 e 19 aprile prossimo si svolge a Roma, organizzato dalla locale sede dell'Associazione Radioamatori Italiani e dal Comitato Regionale Lazio, il convegno Microonde 2026. Ne parliamo con Luciano Blasi in collegamento telefonico da Roma. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Ecco, innanzitutto, se non erro, questo convegno è organizzato in collaborazione con la Scuola Aerospaziale. Partiamo un attimo da questo, presentiamo questo convegno.
Allora, il convegno Microonde è un convegno dedicato agli esperti che si occupano di questa particolare branca delle frequenze radioamatoriali. Sono tutte le frequenze che sono superiori al gigahertz, quindi sono frequenze con lunghezze d'onda di pochi centimetri, per arrivare fino a lunghezze d'onda addirittura millimetriche, e sono particolarmente adatte per fare delle attività che sono per esempio indirizzare il nostro segnale verso la Luna, utilizzare la Luna come specchio riflettente per poter collegare una stazione che si trova non in portata ottica rispetto a dove siamo noi, e quindi il segnale riscende dalla Luna e arriva al nostro corrispondente.
Perché quindi siamo esattamente il contrario delle HF, delle onde corte, di cui noi siamo andati in onda per molti anni sulle onde corte, dove giocava un ruolo chiave la ionosfera per riflettere le onde. Invece le microonde le sforano e vanno addirittura anche fuori dallo spazio della Terra per essere riflesse in alcuni casi. In questo caso qua, come tu citavi, un esperimento molto interessante, che io ricordo che già in passato si faceva questo, di utilizzare la Luna per fare collegamenti.
Assolutamente sì, ma non è soltanto questa l'attività, si utilizzano per esempio anche per poter utilizzare collegamenti via satellite, ma si fanno anche collegamenti in diretta. Soltanto la particolarità impedisce, la particolarità delle microonde è quella di avere la necessità di poter fare collegamento tra due stazioni che sono in portata ottica, altrimenti c'è necessità di utilizzare degli strumenti che possano essere riflettenti. Tra parentesi, ci sono dei collegamenti che vengono fatti per esempio facendo rimbalzare il segnale sugli aerei che ti passano sopra, e sfrutti quei pochi secondi che l'aereo diventa riflettente per poter collegare una stazione che altrimenti sta in una posizione che per te non è visibile.
Quindi... Ecco, Luciano, ci sono ancora chiaramente hai sottolineato la portata ottica delle microonde, ma ci sono ancora anche degli altri aspetti legati alla propagazione, che so, tipo per esempio la formazione di strati particolari della nostra atmosfera che possono favorire collegamenti?
Non tanto per quanto riguarda le attività legate alla ionosfera, che è completamente trasparente per le microonde. Ci sono dei fenomeni che sono molto più vicini, che sono per esempio il poter utilizzare i temporali, per esempio poter far rimbalzare il segnale sulle gocce d'acqua e poter collegare delle zone che non sono in portata ottica, ma che attraverso questo tipo di riflessione possono consentire il collegamento tra due stazioni che non si vedono. È una branca delle trasmissioni radioamatoriali molto, molto specialistica, dove per quanto possa sembrare strano, sono importantissime anche le realizzazioni dal punto di vista meccanico, perché la parte elettronica è importante, ma è anche importante la parte meccanica, per esempio per la realizzazione degli illuminatori, che sono poi i sistemi che associati a delle antenne che sono quasi sempre delle parabole, consentono poi di poter ottenere il massimo del guadagno da parte del sistema radiante, che, come ti ripeto, è fatto nel 99% dei casi da parabole.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Luciano, ci sono stati dei cambiamenti di recente per quanto riguarda l'assegnazione delle frequenze riservate ai radioamatori, per quanto riguarda le microonde?
Stiamo in una fase, hai centrato un problema, perché stiamo in una fase di transizione, perché spesso le microonde hanno la caratteristica di non essere assegnate come servizio primario ai radioamatori. Ci sono delle frequenze che sono assegnate in via esclusiva ai radioamatori, alcune frequenze invece delle microonde i radioamatori le condividono con altri utenti. Banalmente, te ne dico uno, sono le forze armate oppure sistemi di navigazione satellitare. Quindi da questo punto di vista recentemente...
Ecco, però attimo, una parentesi, chiariamo per i non addetti ai lavori, che ovviamente queste categorie trasmettono in segnale criptato, immagino, no?
Ma non necessariamente. Per esempio alcuni strumenti che vengono utilizzati dai radioamatori per comprendere se è possibile poter effettuare un collegamento oppure no sono i cosiddetti beacon, che sono per esempio dei sistemi di trasmissione automatica che trasmettono in continuazione l'identificativo della stazione e si vanno ad ascoltare per vedere se su quella tratta specifica il collegamento è possibile oppure no. Per esempio questi beacon alcune volte, e questo è stato anche, come dire, occasione di un momento di confronto, trasmettono su frequenze che possono essere utilizzate contemporaneamente anche dai radar. Quindi i radar si trovano nell'ambito del loro spettro questi segnali che non sono particolarmente graditi, e quindi lì ci sono due possibilità: o si usa una mascheratura di tipo elettronico, quindi si usa uno stratagemma per far sparire dal radar queste righe, che sono righe che possono indurre in errore nell'apprezzamento di quelli che sono i risultati che vengono restituiti dal radar, oppure in alternativa, l'alternativa è quella direttamente di spengere questi beacon, perché naturalmente le attività di sicurezza che sono legate ai radar hanno una sorta di priorità, sia per quanto riguarda la sicurezza sia per quanto riguarda le applicazioni che in momenti delicati come questi puoi ben immaginare che abbiano sicuramente un aspetto prioritario.
Ecco, Luciano Blasi, in merito al convegno dedicato alle microonde che è in programma il 18 e 19 aprile prossimo a Roma, organizzato dalla locale sede dell'Associazione Radioamatori Italiani con il Comitato Regionale Lazio dei Radioamatori. Ecco, naturalmente i radioamatori sono sempre quelli che sperimentano, fanno ricerca. Bolle qualche cosa in pentola in questo campo, Luciano?
Beh, in questo campo noi abbiamo un progetto abbastanza ambizioso che vede coinvolta, oltre alla scuola di ingegneria aerospaziale, anche l'ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, e l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che sarebbe quella di realizzare un sistema che possa fare da beacon. Allora, il beacon, per chi non ha familiarità con questo tipo di linguaggio, è un, come dicevo prima, è un trasmettitore che trasmette in maniera continua un segnale e che consente allo sperimentatore di poter capire se riceve quel tipo di segnale, se è possibile un collegamento con la zona che viene dal quale quel segnale viene emesso. Noi avevamo un progetto e abbiamo un progetto molto ambizioso, che è quello di fare questo beacon e piazzarlo direttamente utilizzando la Luna come specchio riflettente. Sarebbe il secondo beacon al mondo che fa questo tipo di attività e viene realizzato trasmettendo un segnale in maniera continua verso la Luna, naturalmente quando la Luna sta nelle condizioni di poter essere intercettata dalla tua posizione, perché ci sono anche dei momenti nei quali tu la Luna non la vedi direttamente, e a quel punto questo consentirebbe a tutti i radioamatori che fanno questo tipo di attività di poter utilizzare questo segnale che viene mandato sulla Luna come sistema per poter tracciare e regolare e tarare le proprie stazioni radio, e sarebbe un progetto, ed è un progetto, non sarebbe, è un progetto che richiede una collaborazione, perché naturalmente, come puoi immaginare, i radioamatori non è che hanno dei mezzi infiniti, e quindi si mettono spesso e volentieri nelle condizioni di poter collaborare.
Non hanno mezzi infiniti, però la loro risorsa, non a caso, la maggior parte è nata inizialmente l'ARI come associazione radiotecnica, e raccoglie buona parte dei suoi membri sono ingegneri, non tutti sono ingegneri, però insomma sono ingegneri e quindi dicono la propria in questo campo. E immagino che, tra l'altro, tu che fai parte dell'Associazione Radioamatori Italiani, sede di Roma, la tua sede fa un po' da trainante, no? Per quanto riguarda tutte le sedi d'Italia?
Beh, allora, noi abbiamo l'Associazione Radiotecnica Italiana, era la vecchia denominazione, adesso si è trasformata in Associazione Radioamatori Italiani, è un'associazione della quale io faccio parte, e in questo momento ricopro un incarico nazionale perché sono uno dei due vicepresidenti dell'associazione. È un'associazione che ha come fine il miglioramento continuo delle competenze tecniche dei propri associati. Ci sono degli ingegneri, ci sono soprattutto delle persone che hanno interesse alle telecomunicazioni e vogliono sperimentare anche tecniche innovative. Quindi, da questo punto di vista, ti do un dato che può sembrare un dato, ma negli ultimi 40 premi Nobel per la fisica, ben 26 sono radioamatori. Quindi è chiaro che è un dato che in qualche modo ci inorgoglisce, ma ci prende un po' per mano da quando siamo ragazzi e prosegue e ci accompagna un po' per tutta la nostra vita professionale, magari anche se non specificatamente ci occupiamo di telecomunicazioni dal punto di vista professionale, però le telecomunicazioni sono la nostra grande passione. Io ho cominciato a fare vari amatori che ho oltre 10 anni e adesso insomma ne sono passati ben 57 perché ne ho 70 e ancora questa passione è per me una delle mie, anzi forse la passione principale che
va benissimo,
che
abbiamo voluto diciamo aprire una parentesi in merito al vostro convegno dedicato alle microonde, che tra l'altro penso che stiate ancora raccogliendo le iscrizioni. Una breve battuta per concludere, Luciano.
Ma io allora, il nostro convegno è un convegno che si terrà presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza, con la quale abbiamo un rapporto di collaborazione e siamo in qualche modo legati alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale, perché naturalmente gli curiamo anche tutti gli aspetti che sono relativi alla presenza sulle stazioni di terra che la Scuola di Ingegneria Aerospaziale mette a disposizione dei radioamatori per poter effettuare attività sia di sperimentazione ma anche di crescita culturale. E quindi secondo me, per chi è interessato alle telecomunicazioni, è sicuramente un aspetto che potrebbe essere interessante per poter capire un po' quello che bolle in pentola nella parte tecnica di questo nostro hobby e quali possono essere rispetto a questa attività gli sviluppi futuri.
Allora, grazie per essere stato nostro ospite, spero di sentirti presto.
Io ti ringrazio molto e ci sentiamo sicuramente più avanti se dovremo affrontare anche altri aspetti che riguardano l'hobby del radiantismo, e che è un hobby a largo spettro e che per le quali diciamo, posso dire che sicuramente le microonde sono una punta di diamante.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Zuckerberg e la seconda mente. Meta punta tutto sull'IA agentica. Mark Zuckerberg rompe gli schemi e integra un assistente IA personale per gestire Meta, saltando i filtri dei dirigenti per risposte immediate su flussi strategici. Non è solo un test, l'azienda ha già lanciato Second Brain e MyClaw, archivi intelligenti che coordinano progetti e chat al posto dei dipendenti. Grazie all'acquisizione della startup Manus, questi agenti possono ora operare in totale autonomia sui computer aziendali. Il 2026 segna così il sorpasso dell'algoritmo sulle vecchie catene di comando. Con un investimento record di 135 miliardi di dollari, Zuckerberg ridisegna il futuro. L'efficienza non passerà più dal numero di dipendenti, ma dalla raffinatezza dei colleghi digitali che già condividono con lui la stanza dei bottoni.
Facebook a caccia di creator. Pronti $3,000 al mese. Mark Zuckerberg lancia l'offensiva per strappare talenti a TikTok e YouTube. Il nuovo programma Creator Fast Track mette sul piatto bonus garantiti fino a $3,000 al mese per 3 mesi, destinati ai creator con oltre 1 milione di follower che sceglieranno di sbarcare su Facebook. L'obiettivo è chiaro: rivitalizzare la piattaforma che, nonostante i 3 miliardi di utenti, fatica a imporsi come destinazione per i professionisti dei contenuti. Meta non richiede nemmeno l'esclusiva o l'originalità. Basta ripubblicare ciò che già funziona altrove per incassare il premio e ottenere più visibilità. Al momento l'iniziativa è riservata al mercato nordamericano, ma il segnale è globale. Per vincere la guerra dell'attenzione, Facebook ha deciso di tornare a pagare, ebbene, i suoi protagonisti.
L'intelligenza artificiale ha fame di dati, dai Pokémon ai lavori domestici. Esauriti i contenuti gratuiti sul web, l'addestramento delle IA entra in una nuova, invasiva fase. La caccia ai dati del mondo reale. Il caso Niantic è emblematico. Venduti i videogame, l'azienda ha tenuto per sé un tesoro di 30 miliardi di immagini e scansioni 3D raccolte dagli utenti di Pokémon Go, ora fondamentali per istruire i robot delle consegne a muoversi nelle nostre città. Ma la nuova filiera va oltre. Startup come Handshake e Sintesia ingaggiano attori per mappare emozioni e dati biometrici, mentre altre società pagano persone comuni per filmarsi mentre cucinano o stirano indossando occhiali smart. Persino avvocati e analisti vengono reclutati per insegnare ai modelli compiti complessi. È un mercato che esploderà fino a 17 miliardi di dollari entro il 2030. L'obiettivo non è più solo imitare il linguaggio umano, ma mappare ogni nostro gesto quotidiano per rendere i robot del futuro finalmente autonomi.
Scatta l'allerta Q-Day. La finanza globale si blinda contro i computer quantistici. Immaginate una potenza di calcolo capace di sbriciolare in pochi giorni i sistemi crittografici che oggi richiederebbero trilioni di anni per essere violati. È la minaccia del Q-Day, un attacco quantistico che, secondo Citi, potrebbe costare alle banche americane oltre 3 trilioni di dollari. Per non farsi trovare impreparati, colossi come JP Morgan, Goldman Sachs e l'italiana Intesa San Paolo sono già al lavoro sulla crittografia post-quantum. Il rischio è attuale. I dati rubati oggi potrebbero essere decifrati domani, non appena l'hardware sarà maturo. Ma la fisica quantistica non è solo una minaccia. Promette algoritmi di trading infallibili e una gestione del rischio in tempo reale. Con un mercato che varrà 600 miliardi di dollari entro il 2035, la finanza non sta solo alzando le barricate, ma sta imparando a usare le particelle per dominare i mercati del futuro.
Potrete ritrovare il testo di queste notizie sul nostro sito web www.radiomagazzine.net. Grazie per l'ascolto.
Al termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.